Quindi Dio all'inizio, all'origine, pone un limite all'uomo? No. All'origine Dio pone un limite a sé. Questo perché creandoci e creandoci liberi, Dio si è profondamente limitato. Senza stare a entrare nelle riflessioni profonde della mistica ebraica sulla dottrina dello Zimzum, il ritrarsi di Dio che crea solo perché si ritrae, pensiamo alle nostre esperienze quotidiane, pensiamo a quelle coppie che hanno un figlio e sono felicissime di questa cosa, ma chiaramente questa realtà, questa nuova persona pone dei grossi limiti alla loro vita, che loro accolgono con gioia, per amore del figlio e della figlia, ma non possono che nascere anche dei profondi limiti. Quando si è in più di uno, c'è ricchezza e c'è limite. Sì, c'è un limite in questo racconto, ma il primo limite, e lo rivedremo anche alla fine, è di Dio verso se stesso. Dio si limita creando, perché dove c'è la creazione non può esserci Lui. Ma ancora di più si limita nel momento che crea una libertà a sua immagine e somiglianza. Ho usato questa parola apposta, una libertà, che sarà poi il grande dramma della storia. Se c'è qualcosa che Dio non può fare, è intervenire direttamente sulla nostra libertà. Tutto l'inferno della Divina Commedia di Dante è anche una drammatica riflessione di Dante su questo limite che Dio ha. Pensiamo alla sofferenza di Dante per la presenza nell'inferno di Virgilio, del suo maestro. Dio si è tremendamente limitato creandoci e creandoci liberi e decidendo di rispettare la nostra libertà, decidendo di volere un alleato a sua immagine e somiglianza libero come lui. Ma ovviamente se Dio vuole questo si deve limitare. Quindi il limite dato all'uomo è un riflesso del limite dato a Dio. Dio non può fondersi con l'uomo. L'uomo non può fondersi con Dio. Puoi fare tutto tranne una cosa. Non diventare Dio nel senso dell'atto di superbia, per carità, certo anche questo, ma fonderti con me. Stare dove sono io. Non puoi perché si distrugge il rapporto a due, fra Dio e uomo, tra alleati, come nella vita quotidiana. C'è una dinamica molto brutta nei rapporti, che si chiama dinamica simbiotica, quando due persone, volendosi molto bene, e questo è bello, cercano di fondersi in una cosa sola. Allora, un conto è diventare una cosa sola, secondo certe prospettive, un conto è l'aspetto fusionale che toglie la relazione. Perché se io ti voglio così bene che divento te, e la relazione si distrugge. Perché non ci siamo più tu e io, ci sono due te, che è assurdo. E guardate che questo è presente in tutte le dimensioni umane. La grande tradizione cristiana, in particolare Sant'Agostino, ha spesso parlato dell'occhio. Con linguaggio in modo un po' immaginifico, usando il linguaggio della Genesi, potremmo dire che Dio dà all'occhio questo comando: tu vedrai tutte le cose. Tu vedrai le stelle, il cielo, l'acqua, il volto degli amici, la gioia dei bambini. Tu vedrai direttamente tutte le cose, ma avrai un limite. Tu non potrai mai vedere direttamente te stesso. L'occhio non può vedere direttamente se stesso. Ma capiamo quanto sarebbe sciocco dire: ma allora l'occhio è fatto male oppure Dio è cattivo. È strutturale. Ciò che vede la realtà non può vedere se stesso direttamente, in uno specchio, ma direttamente, perché è ciò che vede l'altà, perché è questo prodigio che però per vedere la realtà non può fondersi con la realtà, altrimenti non vede e non può vedere se stesso. Quindi il limite, espresso attraverso questo linguaggio mitico dell'albero, è assolutamente per il nostro bene. Anzi, anzi, è anche per il bene di Dio, perché è per il bene della relazione, per il bene dell'uomo e per il bene di Dio. Perché l'uomo si autodistrugge nel momento che prende il posto di Dio, si fonde con Dio, diventa Dio, perché scompare l'alleanza, perché viene a mancare Dio se prende il suo posto. Per questo muori, anzi, e mi vengono i brividi dicendovi questa cosa. La pagina della Genesi su cui ci stiamo fermando finisce così. Perché nel giorno in cui tu ne mangerai, certamente dovrai morire. Ma anche qui ci sono dei problemi di traduzione, forse sarebbe meglio se ci fosse scritto: perché nel giorno in cui tu ne mangerai, certamente morirai. Ma al di là di questo, ci rendiamo conto che, non a livello testuale, ma avendo tutto l'orizzonte della rivelazione, noi potremmo leggere questa frase così: perché nel giorno in cui tu ne mangerai, certamente morirò. Io, Dio, morirò se tu non rispetti il limite. È una frase che, detta così, sembra che non stia né in cielo né in terra. Proviamola a leggerla alla luce di tutta la rivelazione, a leggerla alla luce della nostra epoca. Partiamo dall'epoca. La nostra epoca moderna e postmoderna ha sicuramente dei meriti, delle meraviglie favolose, però è vero che è un'epoca molto di eclissi di Dio, di morte di Dio, e che ne è della felicità dell'uomo, della gioia dell'uomo, senza scadere in facili retoriche, in un mondo in cui Dio sembra assente perché si è preso il suo posto. Ma ancora di più, la vicenda della rivelazione non culmina con la morte di Dio, Gesù in croce. È così sbagliato rileggere questa frase? Perché nel giorno in cui tu ne mangerai, certamente io, Dio, morirò. A me non sembra una lettura fuorviante, e soprattutto ci fa capire quanto siamo distanti dal tentativo del tentatore di dire: Dio fa così perché è geloso, Dio fa così perché si vuole tenere i suoi privilegi, Dio fa così perché non è generoso. Dio è generosissimo. Più di così si muore. E quindi, in questa pagina dove non c'è tanto la minaccia della nostra morte, ma si prefigura la morte in croce di Dio, io sono spinto a commozione e sono spinto a pregare lo Spirito Santo, quello stesso Spirito per cui l'uomo è stato fatto, è l'inizio, eh? Dio plasmò l'uomo con polvere dal suolo e soffiò nelle sue narici un alito di vita. La preghiera è: continua a darci questo alito di vita per cogliere che tutta la tua parola e tutta la tua azione è per il nostro bene e per il tuo bene. E per evitare quelle sciocchezze che non solo possono causare la nostra morte, ma soprattutto la tua, ma in definitiva la morte dell'alleanza, quindi la morte di tutti. Donaci invece il tuo spirito di vita e di resurrezione.